grande malata di oggi, la grande malata di oggi. Ma voi vi chiedete perché? Strano. Tutti la vogliono uccidere, tutti, meno che i cristiani. Ma com'è la storia? Amici, è un piano diabolico questo. Guardate che Satana è furbissimo, è di tutta la famiglia che ci rimane, niente, i corci rotti. Senza la famiglia non c'è né un presente né un futuro. La famiglia è l'ambiente naturale dove gli uomini nascono, crescono in sapienza, in età, in grazia, dove la scuola sta, di sacrificio, di donazione, di generosità, di dominio di sé, di benevolenza, di carità, duro fin domattina se volete, Questa è la famiglia, così come Dio l'ha concepita. Messa insieme da un uomo e da una donna, elementi naturali, strano oggi, famiglie allargate, chissà dove, famiglie uni, ma Padre Eterno ha fatto l'uomo e la donna, due mondi così diversi e così complementari, così poveri e così ricchi, perché insieme possano costruire la grande armonia dell'universo, ma essendo il bene più grande della famiglia è anche il bene più difficile da realizzare. Difficile. Noi lo ricordiamo ai ragazzi quando vengono al corso per i fidanzati. Cintoni, mi voglio sposarci, e mica sei matto, E la risposta che io do sempre, mica sarei matto sposato. Ma ci hai pensato bene? Amici, e se voi pensate che oggi 8 su 10 affrontano il matrimonio senza alcuna preparazione interiore, senza una perfetta conoscenza delle proprie responsabilità, del grande peso gioioso, perché dove c'è l'amore c'è la gioia. La mamma mi diceva, non mi pesa niente perché io voglio bene, io amo, e per chi ama nulla è pesante. Nulla è pesante. Com'è che la famiglia oggi è terribilmente in crisi? È perché manca l'amore. Amici, manca l'amore. Perché mancano i preti? Cioè, perché gli danno moglie. È una più grossa stupidaggine questa. Ma diamogli moglie e preti, falliranno più di prima, non vi preoccupate. Come tutte le famiglie normali. Non è questo il problema. Il problema è uno per me, uno per voi, uno per i ragazzi, per le ragazze di oggi, manca l'amore, manca la disponibilità a rinunciare a se stessi per farsi dono totale per gli altri. A una coppia la prima gli ho detto, cocco, ricordati, sposando, tu dimezzi la tua libertà, dal 100% vai al 50%. Viene un bimbo, lo riduciamo al 33, viene un secondo bimbo al 25, viene un terzo al 17, c'è che rimane? Rimane il dono di te. Sei disposto a donarti sempre, con amore, con gioia, nonostante la tua volontà, la tua natura ferita dal peccato, ce la metti tutta, se non sei disposto, non ti sposare! Parlavo con una ragazza tempo fa, alla quale ho detto, introduciamo la causa di nullità del matrimonio. Io gli ho detto, e grazie a Dio ci siamo riusciti. Ma com'è possibile? Questa ragazza mi dice, padre, io il mio marito non l'ho visto mai, non so neanche come ho concepito sto figlio, ma chi l'ha visto mai? Perché lui era l'amico degli amici, era presidente del football, segretario del tennis, amico del bar, amico degli amici. E questa ha sposato questa ragazza e ha continuato a vivere come prima. E questa era l'ultima ruota del carro. Non l'ha visto mai sto ragazzo. Mai! Ma che l'ha sposata fa? E così fanno tutti. I suoi amici sono tutti sposati, io volevo sposare anch'io, no? Questa è follia. Ma lo sapete che oggi la prima causa di nullità dei matrimoni è la mancanza di responsabilità, è la immaturità psicologica. Ma sti uomini maschi quando crescono? Mai. Le donne crescono prima, magari sono malvagie, ma le donne sono molto più responsabili. Ah sì, amici, dobbiamo guardarci in faccia e dire se non ci fossero le donne, no, le donne con la D maiuscola, non le donne con la D, o con le femmine non ci facciamo niente, quelle momentine via. La donna è elemento fondamentale, essenziale del mondo, perché è l'amore. La donna è la maestra dell'amore. Quante volte di queste ragazze, sì, la maestra dell'amore, ma non salire in cattedra, star pari col tuo ragazzo. Ma insegnagli l'amore, perché l'uomo impara l'amore, l'uomo sa amare, da uomo, ma tu glielo devi insegnare. E l'amore è, perché la donna è disponibilità, la donna è per sua natura sacrificio, tutta la vita della donna è un sacrificio, sempre. Amici, leggevo l'altro ieri un libro di padre, di Papa Luciani, no? Il quale Papa Luciani spesso nominava la sua mamma, e l'articolista, il giornalista si meravigliava dicendo: questo Papa che in piazza San Pietro, nell'ultimo omelia che ho fatto, citava la sua mamma. Amici, e quante volte io cito la mia mamma? Migliaia di volte. Io devo tutta la mia famiglia. Se io sono quel poco che sono, ma qualcosa sono, e sono cresciuto, io devo la mia famiglia a mio padre, un uomo di grande sacrificio, di grande dedizione, di grande amore, di poche parole. Ma la mia mamma era un tesoro, una santa. Io penso che sta vicino a San Francesco lassù. Sì, sì, sta vicino sicuro. Troppo grande. Da chi ho imparato io? Da chi ho imparato? Non solo le prime preghiere, ma vengono i vostri bambini in prima elementare, non sanno manco far segno della croce. Ma mamme, questi figli, ma non pregano mai con voi? Ma voi non pregate mai con loro? Ma non gli date mai un segno di croce, di benedizione? Donna, mamma, papà, siete i sacerdoti della casa, benedite i vostri bambini, è come la mia la vostra benedizione. La mia è sacramentale, la vostra è familiare, ma è quella, Certo, la mia è di altra specie, lo dice anche la Madonna Medjugorje. Io, figli miei, vi dico con la mia benedizione materna, la mamma di Cristo, figlio di Dio, ma fatemi venire dai sacerdoti, quella è di Cristo la benedizione, che va più della mia. Genitori, io non sono mai andato a letto da bambino senza che la mamma pregasse con me, con il papà, la sera. Mica un quarto d'ora, un mezz'ora, un minuto, l'angelo di Dio, Ave Maria, figlio mio, la mamma e papà ti benedicono, ti papà in pace, bello e benedetto la mamma. Mamma, dalla benedizione tua, bello e benedetto, che bello. Ma voi vostri figli mai benedite, mai? Ma voi in casa, la camera dei vostri bambini, la benedite mai con l'acqua santa? Signore, a me la benedico io, ma voi mai la benedite? Non dite mai, Signore, proteggi queste creature, le affido a te. E mia mamma mi ha insegnato tutto. Io davanti agli occhi miei, una donna piena di amore, era tempo di guerra il nostro, c'era la fame, quella vera, si mangiava, c'era un etto di pane al giorno, e capirai, che la fettina così che facevi. Sono Elisa, venivano le donne al negozio, mica c'era rimasto un pezzettino del pane o i tricolini del pane, perché se batte la fame stasera. E mia mamma previdente, magari non ci faceva mangiare a noi altri, ma c'era sempre il pane per la sola Costanza, per la sola Giuditta, perché quelli avevano i bambini piccoli. E la mamma mi diceva: lo vedi? Impara, figlio mio. Io queste cose, la generosità, da mia madre l'ho imparata. Quando in casa mia c'erano i miei parenti, c'era un mio cugino che non aveva il papà, che era prigioniero in Serbia, la mia mamma, che tesoro di donna, prima serviva il nonno, l'anziano. Genitori, voi insegnate ai vostri bambini a rispettare i nonni, sono i primi nella famiglia i nonni. Bravi quei genitori che lo fanno. Il nostro vescovo, quando viene il 7 novembre qui, è rimasto ammaliato dai vostri piccolini. a Sant'Ercolano, dove è andato dopo Santa Lucia, ha detto: a Santa Lucia ho imparato che i bambini di quella parrocchia amano immensamente i loro nonni. E chi gli insegna queste cose? Dove gli insegna? I miei catechisti e voi. Noi, amore ai nonni, amore, il vescovo è rimasto ai nonni. Ma certo, il tesoro, la garanzia, la vita, l'esperienza. Un nonno mi ha detto ieri, per un nipote faresti quel che mi hai mai fatto per i tuoi figli. È vero. Ma quest'amore, genitori, dateglielo ai vostri bambini. Fate sentire, questa è una scuola di vita, non sono parole. Un abbraccio del nonno, una carezza del nonno. Ma più di mente un libro di psicologia, la detta Don Ignazio. Da che ho imparato io a soffrire? In casa mia, grazie a Dio, la sofferenza ha battuto il mio tutto, tanta, per tanti anni. E dove ho imparato la fortezza davanti alle difficoltà? Dove ho imparato io il coraggio di costruire? L'ho fatto dentro Perugia. Dove? Casa mia, figlio mio, il Dio non ti abbandona mai. Eravamo nel lastrico della miseria, non della fame, grazie a Dio. Ma le malattie in casa mia hanno fiorito abbondantemente e ci hanno forzato a terra, tanto da chiederle l'elemosina, e la mamma mi diceva: non aver paura, il Signore ci ha dato la salute, ci abbiamo ancora le braccia e il cervello, risorgeremo, che siamo risorti. L'ultimo gesto della mia mamma e mio papà, amici, ma dovrò imparare queste cose io? Ci ha chiamato, la mamma sta per morire, vieni qua. Voi conoscete la storia della famiglia nostra. Eravamo ricchi e siamo diventati poveri. Ci avevamo niente, siamo risorti. Abbiamo lavorato duramente, da un buio all'altro, con tanto sacrificio, ma io l'abbiamo fatta. Abbiamo comprato case di qua. Queste case vendetele. Voi ce ne avete tante, non importa. Fateci la cosa per i poveri, amici. Ed ecco la carta d'accoglienza. Quella costa miliardi, costa soldoni quella. E con che? Con i soldini del mio papà e della mia mamma. Uno mi ha detto: ma perché non la intitola Adelisa Girolamo Zaganelli? No, non ha bisogno dei genitori di Lafili. Il Padre Eterno gliela fa, il Lafili, in paradiso. Io alla Madonna Regina della Pace l'ho dedicata a casa d'accoglienza, perché lei è l'artefice di tutto tramite i miei genitori. Io ringrazio la Madonna che ha educato la mia mamma e mio papà a quest'amore per lei che io ho imparato dalle ginocchia della mia mamma. Ecco, amici, genitori che mi ascoltate, voi mamme, voi papà, ma siete i fondamenti della società. Perché è in crisi il mondo d'oggi? Perché vuol distruggere la famiglia? Perché non c'è più l'amore, c'è solo l'egoismo. Allora l'egoismo diventa tutto. Tutto quello che vi dà, tutta la schifezza che vi dà intorno. Amici, ditemi, non so se avete sentito un economista di lusso sti giorni che parlava della crisi italiana, la crisi economica italiana. Perché l'Italia si è salvata più dell'Inghilterra, più la Germania è ricca per natura, va bene, la Francia sono ricchi per natura, ma dopo la Francia e la Germania vediamo noi, anzi l'abbiamo superati nella tecnica di conservazione dei nostri beni. Questo economista diceva: chi è che ha salvato l'Italia dalla grande crisi per non essere come l'Irlanda, la Grecia, la Spagna e il Portogallo? Sapete che ha risposto questo economista? Sono le famiglie italiane, la famiglia italiana che ha salvato, perché la famiglia nostra è la famiglia previdente. Avete sentito che nel tempo di crisi le banche hanno raccolto più soldi che in tempi di vacche grasse. E come mai? Perché gli italiani hanno un cervello, hanno anche un grande cuore, ma hanno tanto cervello. Le nostre famiglie hanno saputo, con tanta saggezza, equilibrare, hanno saputo tirare la cinghia quando era il momento, hanno saputo spendere quel momento e hanno educato, magari con eccessiva larghezza, anche i figli a spendere, ma abbiamo salvato l'economia. Se oggi l'Italia non corre rischi tipo Irlanda, Spagna, Portogallo e Grecia, lo dobbiamo alla famiglia italiana. Parole di grandi economisti questi, Quindi vedete, anche sotto il profilo economico, finanziario, chi salva sono le famiglie. La famiglia è scuola di virtù umane, scuola di virtù cristiane, la prima scuola della fede. Vedete, nel mondo orientale, nel mondo, per intenderci, ebraico, sono i padri a educare i figli nella fede. Perché nel concetto orientale è il padre che trasmette la verità. Leggete la Bibbia, il Deuteronomio ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, e vi accorgete come il padre prende i figli sulle ginocchia, è il padre. Papà, raccontaci la storia nostra. E il papà racconta, eravamo schiavi in Egitto, ma il Signore con braccio disteso, forte, ci ha parlato. I bambini imparano la loro storia familiare e nazionale dalle sue ginocchia del loro papà. Nel mondo occidentale nostro non è il papà che trasmette, è la mamma che trasmette l'educazione ai figli, soprattutto la mamma. Però è importantissima la figura del padre. Oggi, se voi leggete gli articoli di psicologia e pedagogia, cosa dicono? Figli senza radici, senza padri e senza certezze. Amici, quando manca il papà nella famiglia, i figli non vengono su bene. Perché nel concetto educativo il padre è colui che trasmette la legge, il sì e il no, il vero e il falso, il bene e il male. La mamma trasmette la tenerezza, la dolcezza, la bontà, l'amabilità, la generosità, ma è l'uomo che trasmette la legge. Questo si fa e questo non si fa. Genitori che mi ascoltate, padri che mi ascoltate, è molto importante la vostra presenza. Un figlio che cresce senza padre, di questa caratura, è un figlio che non cresce, che non crescerà mai. Sarà sempre un bamboccione, con la P maiuscola poi. Sarà una mezza cartuccia, che è il padre che dà ai figli il nervo della verità, il nervo della correttezza e del modo di comportarsi nella società. È il padre. Amici, questa è la famiglia come l'ha pensata Gesù Cristo. Oggi, vedete, è tutto un disastro. E voi vi meravigliate? Venite al nostro catechismo a vedere che scuola, venite a vedere. E noi abbiamo un campionario che finisce più, eh? Ma come mi accorgo subito quando sono figli che non hanno una famiglia tranquilla? Subito! Famiglie sbandate! Famiglie dove manca il padre! In un figlio che ha paura di una carezza, perché? Non l'ha avuta mai! Io ancora ricordo l'esperienza del liceo. Professore, posso parlarle? Andiamo nel corridoio. 19 anni sto ragazzo, oggi uno dei grandi professionisti di Perugia, ma è un fallito comunque, anche se un grande, perché gli è mancato l'affetto del padre. A 19 anni mi prende sotto d'arte e dice, professore, ce ne sembra una cosa strana un ragazzo di 19 anni che dice queste cose. Dimmi, io ho la nostalgia di mio padre, non mi ha mai fatto una carezza. Non mi ha mai preso in collo, non mi ha mai fatto sentire il calore della sua guancia, mai. Ma 19 anni il ragazzo ha questa nostalgia, sì. Quanto avrei desiderato una carezza del mio papà, che il mio papà mi prendesse in braccio e mi facesse sentire il calore della sua persona. È una cosa che mi manca. Ragazzo bravissimo a scuola, però un uomo fallito, un uomo senza amore. E infatti vedete, perché fallito? Perché, amici, nella vita non ha mai saputo dare l'amore a una ragazza, mai, e non l'ha avuto, non l'ha avuto. Vedete, fra le definizioni dell'uomo ce n'è una tanto bella. Aristotele diceva l'uomo è un essere, un animale ragionevole, razionale, non sempre, ma ce n'è una tanto bella. L'uomo è colui che è fatto per amare e per essere amato. Bella! L'uomo è l'essere fatto per amare e per essere amato. E chi non conosce l'amore non saprà amare. Quando vengo le coppie dei fidanzati, io dico sempre, la prima esperienza che devi fare quando ti fidanzi, vai alla famiglia di origine. Capito? È lì che scopri le ferite che i ragazzi e le ragazze si portano a 20 anni, a 30 anni, a 40 anni. Sono ferite che non si rimarginano. Capito? Come mai certe freddezze di certi ragazzi nei confronti dei loro fidanzati? Non fa mai una carezza. e gliela farò anche dopo sposata, peggiora non può. Se dice, mio marito mi fa manco mai una carezza, ecco, occa mia, sono problemi. Vai a vedere se sta carezza l'ha conosciuta da quando era bambino, molto spesso non l'ha mai conosciuta. Dirà, la mamma poco e il padre niente. E ecco, crescono i figli. E come fanno a fare una carezza se non sa manco se non l'ha mai ricevuta? La gentilezza d'animo ci si nasce, ma ci si educa, ci si educa. Certe ragazze che sono così grezze come l'erba del greppo, proprio, ma come si fa a avere una ragazza vicino che non sia gentile, che non sia dolce, che ci fai? Manco la birra ci puoi fare, manco la coppa, ma che ci fai? Amici, sto su con questo ragazzo che fa ne parlare sta attento, ma com'è possibile questo? Amici, è il carattere, sì, ma il carattere si modifica. Ma c'è tutta una scuola di miglioramento, di addestramento. Amici, quanto è difficile stare insieme. Io capisco, guardate, le separazioni, le divisioni, quante le capisco. Perché il male sta alla radice. Certa gente non dovrebbe mai sposare, perché sposare vuol dire stare a gomito, gomito tutto il giorno. E stare a gomito, gomito vuol dire anche, scalciare, vuol dire ferire, rompere le coste, amici, le costole, amici, quanto è difficile. Amare è la virtù più difficile. Amare vuol dire essere disponibili, vuol dire sorridere anche quando è dura, anche quando stringi i denti. Amare vuol dire sacrificarsi per gli altri, essere disponibili fino alla morte. Mariti, amate le vostre mogli, belle queste parole di oggi, non della Bibbia. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, non vuol dire fate le schiave. La sottomissione di cui parla la Bibbia è quella della Chiesa con Cristo, è la sottomissione dell'amore, perché chi ama, nell'amore non c'è né chi comanda né chi obbedisce, sono tutti due servitori. L'amore è servizio, non è né comandare né obbedire, l'amore è donarsi. Quindi quelle parole non sono da interpretare in senso sociologico, ma in senso biblico, che è un'altra cosa. La sottomissione della donna non vuol dire essere schiava, vuol dire essere docile, porta l'amore, porta il sorriso, porta la gioia, insegna quest'uomo cosa vuol dire l'amore, con il tuo comportamento di una persona che non si stanca mai di dare. Questa è la donna. Guardate, l'uomo egoista, maschio egoista, l'uomo egoista, mettetelo in conto. Quante volte io faccio una riflessione, sono arrivato alla fine della vita e dico, ma questi uomini, noi gli uomini siamo degli eterni imbecilli, non capiamo mai, io mi do colpo a me stesso, all'uomo maschio, ma sto, quando capisci, quando? Io ho tanta esperienza, sono a contatto con migliaia di persone, e mi domando, se non ci fossero le donne vere, quelle vere, che faremmo loro qui? Nell'umanità, che ne faremmo? Niente. Torneremmo all'età della pietra. Ma è da tribale, nei conflitti continui. Chi è che addolcisce l'uomo? È la donna. Ma è chiaro che nella famiglia non tutto funziona, non tutto va liscio, sono difficoltà, i giorni non sono tutti uguali, cioè sopra le righe, sotto le righe, un giorno non è come l'altro. Amici, quanta pazienza. Quanta correttezza ci vuole, quanto silenzio, quanto anche mordere labbra e avere orecchie per non sentire, occhi per non vedere. Non vuol dire essere stupidi, ma vuol dire essere sapienti. Mi ricordo che mia mamma mi diceva, ci è il tuo babbo, lui mi posso raccontare tutto, e non capisce, perché i grandi non capiscono. È vero, noi non sappiamo capire, là dove arriva il cuore, non ci arriva la testa. Pascal lo diceva, no. La donna col cuore ci supera mille volte, noi ragioniamo con la capoccia, ma ci supera mille volte. E dice, al tuo babbo non mi posso raccontare tutte queste cose. E ci hanno trovato la fine della vita con gli armadi pieni di lenzuola, di biancheria. Dice il mio babbo, e quando le fa queste cose? E cocco, se non avessi detto l'avremmo mai fatte. Perché gli uomini fanno i calcolatori, no? Cocco, ecco, la previdenza della donna, no? Per la figlia che sposa, per il figlio che cresce. Amici, questa è la famiglia, la saggezza. Amici, quanto è difficile. Ecco perché la famiglia è in crisi. Ma perché la famiglia è difficile? Perché è la scuola di tutte le virtù. E chi è che si sente in grado di essere così virtuoso? se ci io dice non sono capace, ci proviamo, ci vuole sempre provare di mettere insieme il meglio di noi, soprattutto avere sempre le forbici in mano, più per tagliare la lingua della donna e dell'uomo, secondo per tagliare la permalosità dell'uomo, terzo per tagliare l'uomo grezzo, talvolta nel suo modo di avvicinarsi verso la moglie, quarto alla donna togliere tanti sfizi e tanti ubbie che c'è nella capoccia per farla tornare alla realtà della vita, per essere la vera saggia donna, la vera mamma, come Cristo l'ha pensato. Amici, è difficile, è un mestiere difficile. Essere uomini e essere donne è un gran capolavoro, ma che fatica. Io dicevo a Padrino Rianzi, quando vengono queste feste, c'erano migliaia di persone, tu tiri la conclusione, dici, quanta gente per bene c'è? Tanta! Tanta! Vengono dei ragazzi qui che non ho mai visti, e devo dire, e come fai a essere così per bene in questo mondo di scemi? Ci padre, io ci provo. Ma voi non immaginate quanti ragazzi per bene ci sono? Ragazzi serie, ragazze brave, ragazzi impegnati, tanti! Ma più umanità sofferente, dice, però, negli adulti soprattutto, i ragazzi sono migliori di noi. Forse che erano più freschi, meno incalliti. Amici, oggi davanti alla Santa Famiglia di Nazareth, io sacerdote, figlio della bella famiglia, voi genitori, papà, mamma, figli, facciamo tutti un grande esame di coscienza. E chiediamoci se veramente ogni giorno per noi viviamo come elementi di costruzione per una famiglia che dovremmo chiamare tutti piccola chiesa. Auguri per la mia famiglia e per le vostre famiglie. Ricordate, la famiglia è il dono più prezioso che esista al mondo. Salviamola, curiamola, difendiamola, organizziamola bene, ma alla base della quale, non vi scordate, mettiamo l'amore e la fede, altrimenti facciamo un buco nell'acqua.